Mercoledì 12 agosto, diciannovesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Quando nel corpo dell'uomo una sua parte diviene cancrenosa, non vi è alcuna possibilità che possa guarire con rimedi frutto della natura o della scienza dell'uomo. Occorre un intervento esterno, che si chiama rimozione di tutta la parte cancrenosa o amputazione. Il nostro Dio e Signore, il solo vero medico dell'anima, dello spirito, del corpo di ogni uomo, quando la ferita può essere ancora portata a risanamento, agisce per mezzo dei suoi profeti. Agisce anche per mezzo della natura. Questo diviene ostile all'uomo, così attestato nei libri dell'Antico Testamento. Quando nella profezia, nella natura più possono portare a guarigione l'uomo consumato dalla sua cancrena di idolatria e di immoralità, allora il Signore non ha altra medicina che uno sconvolgimento esterno. Questo sconvolgimento esterno, al tempo di Ezechiele, è stato lo sradicamento del popolo del Signore dalla sua terra e il suo trapianto in terra straniera. Questo sconvolgimento è stato anche la distruzione di Gerusalemme e l'incendio del suo Tempio. Questo sconvolgimento è stato anche la fame, la peste, la spada, la morte. Perché il Signore è giunto alla decisione di lasciare che questi sconvolgimenti avvenissero? Perché non vi è altra via per operare la salvezza del suo popolo. Ormai è divenuto tutto una piaga cancrenosa. Certo, questa immagine del Dio medico che trova sempre il rimedio giusto per guarire la piaga del suo popolo cozza con l'immagine che ormai governa mente e cuore di tutti e che è l'immagine della sua eterna, universale e divina misericordia. Ma questa immagine è un'immagine artificiale, è un'immagine elaborata dall'uomo. Non è un'immagine rivelata, non è la vera immagine che viene fuori dal Nuovo Testamento, né dal Vangelo né dagli altri libri. Nel Nuovo Testamento, il Dio che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito per la sua salvezza è anche il Dio che mai accoglierà nel suo regno eterno quanti si sono rifiutati di accogliere Cristo Gesù. Ma noi ci stiamo creando una seconda immagine del nostro Dio, ancora più devastante di quella della universale, divina eterna misericordia. Ci stiamo creando l'immagine di un Dio la cui salvezza è senza Cristo Gesù, senza lo Spirito Santo, senza la Chiesa, senza la rivelazione, senza alcuna struttura sacra. Ci stiamo creando un Dio nel quale non vi è alcuna necessità di credere per avere la salvezza. Questo Dio creato è un Dio senza parola, senza legge, senza comandamento, senza relazione con l'uomo. È un Dio che al momento della morte ci accoglierà nella sua casa eterna. Dinanzi a questa così grande capacità distruttiva della nostra fede, qual è il rimedio usato da noi discepoli di Gesù? La predicazione della gioia. Mentre il mondo va in rovina, noi gridiamo che basta predicare la gioia e tutto il mondo sarà salvato. Mai esistite e mai esisterà stoltezza più grande. Ecco il lamento del Signore. Curano la ferita del mio popolo alla leggera. Oggi urge amputare. Urge amputare dal cuore dei cristiani ogni cancrena di eresia e di immoralità. Purtroppo si vuole una religione nella quale la cancrena dell'odatia e dell'immoralità sia coltivata e fatta prosperare. Questa cancrena poi viene bendata per renderla invisibile da una stolta e insensata religiosità fatte di atti esteriori che non toccano il cuore né creano la conversione. Anzi, se qualcuno predica la conversione è da mettere alla gogna, perché turba il cuore e uccide la speranza. Ma di quale speranza si tratta? Della speranza costruita artificialmente nei cuori attraverso la menzogna e la falsità. Oggi il Signore abbandona il suo Tempio, abbandona Gerusalemme. Tempio e città sono divenuti luoghi impuri. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Chi deve essere segnato per non venire travolto? Solo chi è rimasto fedele all'alleanza. Sempre il Signore fa una netta distinzione tra chi è fedele al suo patto e chi invece è infedele. Leggiamo Ezechiele 9, 1, 7, 10, 18, 22. Allora una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del Tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentisse: seguitelo attraverso la città e colpite, il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazzi, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al Tempio. Disse loro: profanate pure il Tempio, riempite di cadaveri i cortili, uccidete. Quelli uscirono e fecero strage nella città. La gloria del Signore uscì dalla soglia del Tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del Tempio del Signore, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele lungo il fiume Chebar, e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti e ciascuno quattro ali, e qualcosa simile a mani d'uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava dritto davanti a sé. Lo si è già anticipato. Oggi il Signore abbandona il Tempio, abbandona Gerusalemme. Tempio e Gerusalemme sono di impuri. Dio mai potrà abitare in un luogo impuro. La gloria del Signore uscì dalla soglia del Tempio e si fermò sui cherubini. Poiché il Signore è il custode del Tempio di Gerusalemme, tutta la città rimane senza custodia, senza protezione. Tutta la città rimane abbandonata, consegnata a se stessa. Senza il Signore non c'è futuro né per la terra né per l'intero universo. Il Salmo lo annuncia. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano vigila la sentinella. Salmo 127,1. Ora anche una mosca potrà devastare, distruggere, ridurre in macerie tutta la città. Qual è il grande insegnamento che noi dobbiamo prendere dal Signore nostro Dio? Quando noi abitiamo in un corpo cancrenoso, è giusto separarsi da questo corpo spiritualmente e moralmente sempre. ci si separa spiritualmente e moralmente rimanendo nella più grande fedeltà alla parola del Signore. Ci si separa fisicamente quando non c'è più spazio neanche per rimanere con il corpo. Qual è l'obbligo di chi si separa sia spiritualmente, sia moralmente, sia fisicamente? Rimanere ancorato, radicato, piantato nella parola del Signore, nell'obbedienza alla legge. Per noi cristiani, facendo del Vangelo la veste della nostra anima, due volte ancora più di prima, si può anche coprire la cancrena con la garza. La garza copre ma non guarisce. Oggi stiamo consumando tonnellate e tonnellate di garza, ma la ferita non solo non guarisce, ogni giorno cresce sempre di più. Garza è la menzogna, la calunnia, la falsità, l'inganno, la negazione della storia, il travisamento dei fatti e degli avvenimenti. Quando la cancrena prende anche occhi, orecchie, anima e spirito, è allora che si diviene sordi, ciechi, stolti, insipienti. Spiegare le cose a nulla serve. Serve solo che il medico divino intervenga e separi la cancrena dal resto del corpo. Tutto il corpo soffrirà, ma è una sofferenza necessaria. Lettura del Vangelo. Gesù chiede ad ogni suo discepolo di essere luce vera per ogni altro suo discepolo. Luce vera però, non luce falsa. Luce divina, luce di parola divina, non luce umana, luce di parola umana. Ogni discepolo diviene luce vera anche attraverso la correzione fraterna. Quando la correzione fraterna va vissuta? Quando c'è un peccato contro di noi. Ogni peccato contro la fede, la verità del Vangelo, la legge del Signore è sempre un peccato contro di noi, perché è un peccato contro il corpo di Cristo che è la sua Chiesa. Ecco come l'Apostolo Paolo corregge l'Apostolo Pietro, quando quest'ultimo non esercita la virtù della prudenza al sommo della sua bellezza e purezza. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi oppose a lui a viso aperto perché aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibi insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò ad evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ma quando vide che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa in presenza di tutti: «Se tu che sei giudeo vivi come i pagani, e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei?» Galati 2, 11-14. La simulazione può indurre un'intera Chiesa nella falsità e nella menzogna e alterazione e negazione della verità di Gesù Signore. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo, fratello, lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se la correzione fraterna non viene operata, si è omissivi in un grande obbligo di amore. Per una correzione l'altro si salva, per una non correzione l'altro si perde. Come si corregge il fratello? Anche e soprattutto prendendo le distanze da lui, attestando pubblicamente dinanzi a tutti che la nostra fede non è la loro fede, dicendo con chiarezza che il nostro Vangelo non è il loro Vangelo. Questo va fatto però sempre rimanendo noi nel Vangelo, ma uscendo dalle sue santissime regole. Il Vangelo è verità, non falsità, è luce, non tenebra, è sapienza, non stoltezza, è rivelazione, non pensiero umano. Il Vangelo mai è calunnia, mai è menzogna, mai è falsa testimonianza, mai è giudizio temerario, mai è insulto, mai è oltraggio, mai è prepotenza, mai è superbia, mai è vizio, mai è istinto. Il Vangelo non è distruggere la verità, la scienza, la sapienza, la dottrina degli altri al fine di manifestare la bontà delle nostre scelte. Chi decide un cammino deve essere capace di attestare la bontà e la verità del suo cammino, partendo dalla Scrittura, dalla tradizione, dal magistero, dai sacri canoni. Il Vangelo è sapienza, intelletto, consiglio, scienza, timore del Signore, pietà, fortezza nello Spirito Santo. Il Vangelo è carità, fede, speranza e ogni altra virtù. Il Vangelo è carità nella verità e verità nella carità. Il Vangelo deve essere manifestato anche attraverso il nostro respiro, che sempre deve essere alito di Spirito Santo. Nella casa di Zaccaria, l'alito della Vergine Maria si manifesta come vero alito, vero suono, vera voce di Spirito Santo. Gesù sempre prendeva le distanze gritando la sua verità. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Matteo 16:21-23. Distanza del pensiero di Dio dal pensiero degli uomini. Leggiamo il testo di Matteo 18:15-20. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, vai e ammoniscelo, fratello, lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi ancora con te uno o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quando due o tre sono riuniti nel nome di Gesù, quando sono uniti nella sua verità, nella sua luce, nel suo amore, nella sua giustizia, nella sua pace, nel suo perdono, quando sono uniti nel compimento della volontà del Padre suo, non è stare insieme fisicamente nello stesso luogo che ci fa essere uniti nel nome di Gesù. Siamo riuniti nel nome di Gesù quando siamo uniti nello stesso Vangelo, nella stessa parola, nella stessa obbedienza. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Possiamo essere uniti nel nome del peccato, della menzogna, dell'inganno, del dolo, dell'ingiustizia, della trasgressione, dei comandamenti, anche per mille altre ragioni umane. Ma questa riunione mai potrà dirsi nel nome di Cristo Gesù. Nel nome di Cristo Signore ci si riunisce quando siamo e abitiamo nello stesso Spirito Santo, nella stessa grazia, nella stessa verità, nella stessa luce. Allora ognuno si chieda, quando io mi riunisco con gli altri discepoli di Gesù, mi riunisco nel suo nome o nel nome degli uomini? Rispondendo con onestà e sincerità, verità e luce di Spirito Santo, conosceremo il nostro stato spirituale. Ma chi è nel peccato e nelle tenebre mai potrà rispondere secondo lo Spirito Santo, risponderà dal suo peccato. Madre di Dio, donna piena di grazia, aiutaci affinché anche noi abitiamo nella grazia e possiamo rispondere con purezza e saggezza di Spirito Santo. Conosceremo la nostra verità, potrà iniziare per noi un cammino vero di salvezza nella redenzione per la santificazione della nostra vita. Amen.